Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta. Buongiorno a tutti. Davide al microfono, Silvia Antonini con me sempre accanto. Grazie Silvia, buongiorno.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E Mauro Magnitosi in regia. Questo venerdì di metà maggio quasi, di che cosa parliamo? Per esempio di un argomento che nessuno tratta, ossia il valore del mercato del metaverso secondo Meta. Quanto potrà valere il metaverso in termini di crescita del PIL nei prossimi anni? No, perché qualcuno non capisce cosa sia questo metaverso, ed è giusto. La narrazione...
Ne parliamo sul magazine che è in uscita la prossima settimana.
Ah, brava. La narrazione è un po' controversa, però alla fine ci saranno anche dei riscontri finanziari, economici.
Per forza, certo, esatto. È un mercato, esiste perché è un mercato.
Esatto, ce lo dice appunto la stessa Meta, secondo cui il mondo virtuale o l'insieme dei mondi virtuali entro il 2035 potrebbe generare, tenetevi forte, tra i 259 e i 489 miliardi di euro all'anno. Infatti io e il signor Mario Magnitosi stiamo costruendo un metaverso, è uno spoiler, per guadagnare un sacco di soldi, pari quindi all'1,3%, 2,4% del PIL mondiale. In Italia si potrebbe raggiungere una cifra tra i 28 e i 52 miliardi di euro. Sappiamo anche che le aree dove il metaverso esprime il suo potenziale già ora sono l'istruzione, il gaming, il benessere e il commercio. Ovviamente è necessario far crescere il livello delle competenze digitali nel nostro paese, campa cavallo. Infatti, anche se l'Italia è la terza economia dell'Unione Europea, vedi che stiamo crescendo, come abbiamo detto mercoledì scorso, il livello di digitalizzazione è basso rispetto agli altri stati membri dell'Unione Europea. Anche se penso, sospetto, cara Silvia, che sia dovuto al fatto che il nostro paese da un po' di tempo a questa parte è un paese un po' invecchiato e quindi è difficile comunque, secondo me...
Può essere, infatti noi siamo al 18° posto tra i 27 presenti nell'indice DESI, sì, del 2022, e l'indice DESI è quello che riassume gli indicatori sulle prestazioni digitali dell'Europa o dei paesi europei e tiene traccia dei progressi degli stessi paesi nell'Unione.
Beh, un po' di progressi abbiamo fatti o no?
Sì, evidentemente, come abbiamo anche detto, però insomma sul fronte della digitalizzazione evidentemente abbiamo qualche cosa ancora da scontare. Abbiamo parlato un po' di tempo fa anche di competenze, c'è un problema di competenze.
Sì. Siamo anche 25esimi tra gli stati membri per competenze digitali delle persone. Infatti meno della metà della popolazione possiede la formazione di base, diciamo così, e la percentuale di laureati specializzati in ICT è la più bassa dell'Unione Europea, pari all'1,4. Però allo stesso tempo il tasso di adozione dell'Internet of Things da parte delle imprese italiane è stato superiore a quello della media dell'Unione Europea. E l'adozione della realtà virtuale in Italia è simile al resto dell'Unione. Ma guarda un po'. Comunque, per migliorare c'è sempre il mitico, attesissimo PNRR, che stanzia 6,1 miliardi di euro nel processo di digitalizzazione e per fare interventi come l'introduzione di un ambiente cloud per la pubblica amministrazione, il miglioramento degli standard di interoperabilità dei dati e il rafforzamento della gestione delle minacce informatiche.
Allora, la ricerca Meta dimostra che l'Unione Europea ha tassi abbastanza alti di adozione da parte delle imprese di tecnologie come la realtà aumentata e la realtà virtuale, pari al 10%, addirittura superiori al 9% che è il tasso di adozione degli Stati Uniti. Quindi siamo in Europa siamo più veloci degli Stati Uniti. Sempre secondo la ricerca, la realizzazione di un effettivo potenziale nell'Unione Europea dipenderà dal miglioramento della potenza di calcolo, dell'accelerazione dello sviluppo delle competenze digitali, e torniamo sul tema delle competenze, e dalla riduzione del divario, sempre in ambito competenze, all'interno della regione, perché ovviamente, come abbiamo detto, ci sono dei paesi più avanti e dei paesi che scontano alcuni arretramenti, arretramenti tra cui il nostro.
Però abbiamo anche delle cose positive in Italia, no?
Certo, l'abbiamo detto mercoledì scorso, abbiamo parlato del fatto che i nostri brand sono molto forti.
I nostri brand sono fortissimi in moda e non solo, diciamo così, no. Altro che automotive, lusso, pizza, sole e anche mandolino. Ma noi adesso di Delionaire del Sound of Adivico dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano abbiamo la prima proposta musicale, l'estate che si avvicina. Prima però arriverà il weekend di metà maggio, però c'è già odore di mare ed ecco un disco completamente ispirato alle atmosfere marine. Lui è La Priest, che in realtà si chiama Sam Eastgate, e si è ispirato proprio all'oceano in questo album di pop, per così dire, traballante, che non è una cosa brutta, è proprio che è tutto luminiscente, tutto stravagante. Fase Luna si intitola. Lui è famoso soprattutto perché nell'ambito della musica alternativa, perché nel 2020 fece uscire il disco Gin, dove sostanzialmente si serviva di una drum machine modulare e di 150 circuiti elettrici da lui stesso costruiti. Invece in questo disco riesce a erigere un muro del suolo che sembra elettronico, però attraverso la sua chitarra. Questa però è Silent. È The Priest, Fase Luna. Una. Yeah. c'è una cosa un po' particolare che sta avvenendo ultimamente, abbastanza inaspettata, cara Silvia e cari ascoltatori, tutti, è che nelle ultime stagioni il lavoro è passato un po' in secondo piano. Uno dice: ma cosa stai dicendo? Cioè, abbiamo sempre bisogno di essere occupati, di pagare in qualche modo la nostra, i costi della nostra vita. Eppure la generazione Z ha creato una sorta di filosofia di vita che poi esiste da tempo, diciamo che l'ha rinvigorita, l'ha reinterpretata, l'ha rimessa sul podio. Si vive solo una volta e non mi va di soffrire troppo. E, qualcuno potrebbe avversela male, e qualcuno potrebbe storcere la bocca, però questo è il fatto saliente. Quindi se devo lavorare, cara Silvia, deve essere qualcosa di interessante. Come fanno allora, secondo te, le risorse umane ad attirare nella loro rete positiva, ovviamente in chiave positiva, i giovani di oggi? Magari lo possono fare attraverso il gioco. E allora, generazione Z, ma non solo, e lavoro per selezionare e formare i giovani, arrivano i videogiochi. E c'è qualcuno che ha portato e sta portando avanti questa soluzione. Si chiama Game to Value, è una startup nata a Milano dall'iniziativa di Gianmarco Pinto e prova a risolvere il mismatch tra vecchie tecniche di selezione e formazione e nuove generazioni di candidati e lavoratori attraverso la prima piattaforma di videogame assessment in Italia, che supporta le aziende nel recruiting e nella formazione delle figure professionali attraverso un approccio basato sull'unione di adventure game e psicometria. Siete curiosi, confusi, dubbiosi? E noi vi aiutiamo. Vi aiutiamo perché abbiamo proprio qui oggi ospite a Delion Air, The Sound of ADV, dalle frequenze Radio Atlanta, Gianmarco Pinto. Buongiorno!
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
E allora, da quali presupposti nasce Game to Value e in quale mercato opera?
Beh, diciamo che, a parte complimenti per l'introduzione perché è stata fantastica, io non avrei saputo fare di meglio. Diciamo che io nasco come assessor, quindi io da laureato in psicologia, il mio primo step nell'ambito delle risorse umane era quello di fare degli assessment center, che 20 anni fa era un processo tediosissimo, nel senso che bisognava creare i materiali, poi bisognava convocare tutte le persone fisicamente in un luogo, somministrare le varie prove, correggerlo, creare i report. Comunque, alla fine della giornata, che durava tra le 6 e le 9 ore, io e i miei colleghi eravamo distrutti e anche le persone che avevano partecipato all'assessment non se la vedevano tanto bene. Questo perché si basava su un principio che magari le persone bisognava mettere in una situazione di crisi, in una situazione di stress, per vedere effettivamente come reagivano e se riuscivano a dare il loro meglio. Ecco, diciamo, col passare degli anni mi è venuto in mente di ribaltare questo concetto. Perché dobbiamo mettere le persone in difficoltà? Non è meglio osservare le persone nel massimo del loro splendore, magari quando si divertono? Ecco che da qui è nata l'idea di Game to Value, cioè creare dei videogiochi, quindi proprio noi creiamo dei videogiochi, dei videogame assessment, che con delle partite divertenti, semplici, della durata di 20 minuti e grazie alla tecnologia digitale riescono a ottenere lo stesso numero di informazioni del famoso assessment della durata di 6-9 ore, col vantaggio di non annoiare la persona, anzi divertirla, renderla, come dire, partecipe di una bella esperienza e al tempo stesso ottenere delle informazioni molto più veritiere, molto più positive su quelle che sono le caratteristiche della persona stessa.
Quali sono questi videogiochi? Alla fine ne avete inventato degli scenari particolari, no?
Sì, noi abbiamo sviluppato 4 videogiochi per cercare di dare a chi si occupa di risorse umane, quindi i miei colleghi, una serie di soluzioni per quelle che possono essere le diverse esigenze. Quindi sia nell'ambito della selezione, della formazione, ma anche l'analisi della cultura organizzativa. Ad esempio alcuni nostri giochi come Viaggio su Includivium è un gioco che permette di andare a osservare quella che è la capacità della persona di essere inclusivo, di avere un atteggiamento inclusivo, e analizza anche il modo in cui i bias inconsci agiscono nella nostra capacità di relazionarci agli altri. Event Horizon invece è un gioco che viene molto utilizzato nell'ambito della selezione, permette di capire come la persona, quali sono le caratteristiche più trasversali della persona, se abbiamo a che fare con delle persone più creative o razionali, se la persona è più precisa oppure una persona più che ha l'insight, quindi ha il colpo di genio, abbiamo a che fare con una persona empatica o invece più riservata, cioè tutte quelle caratteristiche che alla fine permettono sia alle persone sia alle aziende di capire se c'è quel famoso fitting culturale di cui tu parlavi, di cui parlavi all'inizio, no? Giustamente tu hai detto la generazione Z non è più disposta a mettere al primo posto il lavoro ad ogni costo, vuole trovare nel lavoro un purpose, uno scopo, quindi vuole che il proprio datore di lavoro, vuole che l'azienda con cui lavora ci sia una condivisione di quelli che sono elementi culturali e valoriali. Ecco, noi aiutiamo a far parlare le organizzazioni, le aziende e le nuove generazioni, ma non solo le nuove generazioni, perché alla fine il gioco è un linguaggio universale, tutti abbiamo giocato prima o poi nella nostra vita.
Allora non siamo più nati per soffrire, mi viene da dire, per fortuna. Buongiorno, sono Silvia Antonini. Allora io volevo capire che risposta state avendo, perché mi sembra un'idea davvero rivoluzionaria questa, perché per fare selezione e formazione basarsi sul gioco elettronico, il gioco elettronico esiste da tanto tempo, ma non è mai stato applicato a questi
anche
ambiti.
Perché già, ma una cosa importante da dire, il momento della selezione è sempre stato un po' terrorizzante.
Esatto. Comunque, quali sono, diciamo, i settori in cui state riscontrando maggiori risposte, successo? Cioè, chi si affida a questi strumenti così nuovi, che tra l'altro bisogna anche un po' capire, no? I dirigenti d'azienda non sempre sono così giovani per capire il valore di questa proposta. Mi dica un po' come sta andando da questo punto di vista.
Allora, diciamo che è ovviamente, come giustamente avete detto anche voi, l'idea e la tipologia di prodotto attira tanto interesse, quindi noi veramente parliamo con tantissime aziende che vogliono provare. Poi da lì a implementarlo all'interno dell'organizzazione nascono dei dubbi. Perché nascono i dubbi? Perché associare il videogioco all'ambiente lavorativo si fa ancora fatica.
Scusi se la interrompo, no? C'era un po' questo discorso che non si può accedere con i computer del lavoro ai giochi perché la gente si distrae. Insomma, c'è questa un po' anche questo retropensiero, forse, non lo so, immagino.
Diciamo che c'è il retropensiero che il lavoro è ancora fatica.
Ecco, infatti.
E che in realtà non è più così, nel senso che ci sono due elementi fondamentali che stanno cambiando la cultura del lavoro. La prima, dovuta alla generazione Z, ma anche alla pandemia, che non si può vivere solo di lavoro, ma c'è anche altro nella vita. E quindi il lavoro non è più al primo posto, e quindi le aziende devono fare in modo di creare degli ambienti di lavoro che siano degli ambienti di lavoro positivi. Non è più una banalità, pensate che in un mercato come quello italiano, che è un mercato del lavoro statico, tra il 2022 e il 2023 1,6 milioni di persone hanno cambiato lavoro, non è poco. Significa che hanno provato a cercare qualcosa di nuovo in qualche altra organizzazione. Le aziende hanno la necessità in questo momento di essere attrattive. Come dicevate voi, no? La selezione è un momento terribile, un momento di valutazione, ma non deve essere così. La selezione deve essere un'esperienza che permette alla persona di entrare in contatto in maniera positiva con il suo futuro datore di lavoro. Quindi ci sono veramente tanti paradigmi da cambiare. E la differenza la fa la cultura organizzativa. Noi parliamo con tante aziende grandi, piccole, eccetera. E alcune volte è il coraggio delle HR, no? Di chi si occupa di risorse umane, che quasi si batte per portare questa innovazione all'interno della propria azienda. E ci è capitato con un'azienda importante che un HR ci credeva moltissimo e ha dovuto spingere per far utilizzare questo strumento, alla fine ha ricevuto i complimenti dai suoi capi per i risultati che ha ottenuto. Quindi diciamo all'inizio c'è un po' di scetticismo, poi però quando si toccano con mano i risultati, quando si tocca con mano il prodotto, gli scetticismi si sciolgono. E noi lavoriamo su tutti i settori, su tutte le tipologie di aziende. Diciamo che la differenza non la fa tanto il settore o l'organizzazione, ma le persone.
Ah, perfetto. È veramente un qualcosa da ribaltare, perché la serietà che c'è, che comunque contorna tutte le esperienze lavorative e anche quelle pre-lavorative, forse deve essere un po' scardinata, diciamo così. E quindi
più che la serietà, questa idea del lavoro come punizione, no, magari sto scherzando.
No, però c'è qualcosa.
Questa eccessiva tensione pesa sul lavoro.
Caspita, insomma. Se pesa, potrebbe essere anche controproducente, anzi lo è sicuramente. Gianmarco, che cosa ci aspetta adesso per Gain to Value? Quali saranno i prossimi passi? È partita una campagna di crowdfunding e quindi a cosa aspirate?
Allora, diciamo che noi abbiamo bisogno di creare cultura, quindi abbiamo bisogno di spazi come quello che ci state dando oggi, di cui vi ringraziamo, per spiegare come si può portare e qual è il vantaggio del portare i videogiochi e il gioco all'interno delle organizzazioni. E quindi da domani partirà una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Mama Crowd, dove apriremo proprio la nostra società, quindi apriremo la nostra equity, la nostra diciamo cap table a degli investitori esterni, quindi chiunque potrà investire e prendersi un pezzo di Gain to Value e quindi diventare nostro socio e quindi contribuire a questa rivoluzione. Perché? Perché noi siamo diciamo un po' dei nerd, mezzi nerd, mezzi scienziati, quindi abbiamo passato tanti anni nei nostri laboratori, nei nostri garage innovativi, diciamo, a elaborare lo strumento, il prodotto, le basi scientifiche eccetera. Adesso abbiamo bisogno di andare sul mercato. Per andare sul mercato dobbiamo fare comunicazione, dobbiamo assumere delle persone. Ecco, quindi abbiamo deciso di aprire una campagna di crowdfunding proprio per avere un boost e un'accelerazione su tutti questi temi. Quindi i soldi che riusciremo a raccogliere con crowdfunding serviranno per assumere persone nell'ambito commerciale, per fare comunicazione, per partecipare a eventi e per continuare a comunicare all'esterno quanto è importante non essere troppo seriosi nel mondo del lavoro, nell'ambiente di lavoro, così come avete detto anche voi.
E allora Gianmarco, noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon proseguimento di giornata, un buon weekend e quindi Gain to Value, startup nata a Milano che risolve il mismatch tra vecchie tecniche di selezione e formazione e si affida in qualche modo al divertimento, al gaming, protagonista oggi Adelio Nerd e Sandova di Vicchio dalle frequenze radio Atlanta e il lunedì anche sulla prima pagina di Linette. Grazie Gianmarco, a presto, in bocca al lupo.
Grazie a voi,
a presto, grazie. Grazie.
Viva il lupo. It's so cool.
Leon Air, del Sound of Adiviqui, dalle frequenze dell'Atlanta a Milano, venerdì 12, un attimo che non era venerdì 13, ringraziateci. Abbiamo appena ascoltato una musica che è piaciuta tantissimo, persino al nostro sempre dubbioso Mauro Magnitosi. Sono i Baba Ali, che hanno pubblicato questo Love Like Bomb, e la canzone è I'm Bored. E loro avevano debuttato nel 2021 con Memorial Device e c'era questa vaga sensazione tra David Bowie e Iggy Pop, quando nel periodo in cui si trovavano nel Chateau de Rouville per registrare di Idiot, e quindi c'è qualche cosa, no? quel synth sinistro molto berlinese, molto, molto strano, quella comunione di intenti tra Inghilterra e America. Con Love Like a Bomb i Baba Ali tornano appunto a intersecare i suoni elettronici alternativi di Londra e New York in un secondo album che vi consigliamo, perché è veramente molto bello. Ma adesso è il momento di Daily Sport. Mi raccomando, tutte queste cose, compresa la musica, le trovate sulle nostre pagine social, e non dimenticate anche il nostro sito, dove è contenuta una pagina Daily On Air che a sua volta contiene tutte le 107 puntate di questo favoloso format. E allora, signori, martedì scorso John Elkann, proprio lui, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti il presente e il futuro del pallone in Italia, rimarcando quanto si stia allargando la forbice tra il pallone nazionale e quello britannico. È in assoluto il più ricco del mondo, anche se qualcuno dice che si tratti tutto di una finta, però è una finta che funziona molto bene da almeno 25 anni. E la conferma arriva dal nuovo accordo che Sky Sport ha stretto nei giorni scorsi con la EFL, ossia la English Football League, che organizza i campionati professionistici al di sotto della Premier League. La English Football League ha approvato, sentite bene, un accordo di trasmissione record con Sky Sports del valore di 935 milioni di sterline, che equivalgono a 1,9 miliardi di dollari per un periodo di 5 anni, con un aumento del 50% del valore dell'attuale accordo sui diritti. I club di seconda fascia, ragazzi, stiamo parlando della Serie B, Serie C, Serie D, Serie Z, hanno votato all'unanimità per accettare l'accordo, che prevede la trasmissione e lo streaming di oltre 1000 partite tra il 2024-25 e il 2028-29. L'accordo prevede pagamenti garantiti per 895 milioni di sterline e 40 milioni di sterline in benefici di marketing, che è una cosa molto importante. E questo è il più grande accordo nel calcio in termini di numero di partite trasmesse, ha dichiarato l'amministratore delegato di Sky Sports Jonathan Licht in un comunicato. Noi vediamo l'ora di collaborare con la EFL e i 72 club che ne fanno parte. Ogni fine settimana, quindi, saranno trasmesse in diretta 10 partite, tra cui 5 della Championship di seconda fascia. Le squadre di League One e Two beneficeranno di una maggiore copertura con 5 delle loro partite, quindi trasmesse in diretta. I tifosi potranno inoltre assistere a tutti i match della League Cup e delle EFL Trophy. Questo accordo, cari miei, vale solo una frazione del valore della Premier League. La massima serie inglese, infatti, ha rinnovato i suoi accordi con Sky, BT e Amazon per 5 miliardi di sterline per 3 stagioni fino al 2024-2025. Lo sai, Silvia, quanto vale l'ultimo accordo siglato dalla Serie A con DAZN per le stagioni 2022-2024?
No.
Insomma, per il solo territorio italiano, DAZN pagherà 840 milioni di euro annui fino al 2024 per i diritti in esclusiva dell'A, meno di quanto garantisse Sky nel precedente accordo, molto meno rispetto ovviamente alla Premier League, ma anche meno rispetto all'EFL. Oh, siamo a pezzi. E ci portiamo su con una nuova proposta musicale qui a Daily On Air, The Sound of ADV, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, Davide, Silvia e Mauro Magnitosi in regia. Non so se piacerà questo disco, vediamo, perché potrebbe anche essere un problema. SBTRKT, è un nome particolare. Hanno pubblicato questo disco, The Rat Road, la strada del topastro. Lui è Aaron Jerome, che è un produttore del sud di Londra, che ha realizzato un disco enorme, nel senso, come grandezza, sono 22-23 canzoni pieni anche di rimasugli, di riempitivi, di dialoghi. È un disco concept, diciamo così, che si orienta tra pseudo jazz, anthem, pop soul, ritmi urbani, orchestrazioni cinematografiche e anche una voce un po' modificata che ha il sapore un po' di trap. Però vabbè, facciamo così, che questa è appunto la corsa dei topi, la strada dei topi, e questi sono, anzi è SBTRKT, e la canzone si intitola Demons. The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, a un passo dal weekend con Davide Silvia, Mauro Magnitosi in regia. Chiudiamo la nostra settimana con un bel Right Now, o quasi, perché si avvicina a grandi passi. Sembra ieri quando ci fu l'assegnazione. Grandi passi l'appuntamento dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 Milano Cortina, nei quali anche la Valtellina avrà un posto privilegiato. Ma come sta andando da quelle parti il turismo? Come ha performato la stagione appena trascorsa? Quali saranno i focus della prossima? La Multiservizi Alta Valle ha incontrato gli operatori del comprensorio per condividere le attività degli ultimi mesi con uno sguardo ai dati delle presenze turistiche dello scorso inverno. E pare che sia andata molto bene sul fronte della partecipazione, con numeri non così lontani dalla stagione pre-pandemica. Io sinceramente non sono granché simpatizzante della montagna d'inverno, ho provato anche a sciare negli scorsi anni, ma tanti anni fa.
Con quale risultato?
Con risultati penosi, ecco. Poi vabbè, ho incontrato anche Albertone che mi ha detto lascia stare che non è roba tua.
L'hai incontrato sulle piste?
Dati all'Ippica, gli ho detto pensa sarà facilissimo anche quello. Comunque tra gli obiettivi prossimi l'aumento delle presenze, del tasso di occupazione, una maggiore internazionalizzazione della Valtellina turistica, una destagionalizzazione e, attenzione, la trasformazione da ufficio di comunicazione a DMO, Destination Marketing Organization. Quindi non solo marketing in senso stretto, ma anche studio del prodotto, che è la base di una destinazione turistica. A fine maggio, a fine di questo mese, sarà nota la prima fase del progetto preparata dal gruppo di lavoro Territori Sostenibili per la definizione di una pianificazione strategica di destinazione fatto da professionisti, dai professionisti di AD Solution legati alla Trentino School of Management, che fornirà linee guide per dare finalmente indicazioni strategiche differenti e comunque inedite e innovative rispetto a qualche stagione or solo. Ma secondo te, dove punteranno?
Alla comprensorialità, che tra l'altro è il tema abbastanza diffuso, con qualche polemica, proprio per l'impatto che ha sull'ambiente. Comunque, la valorizzazione dei prodotti di valore unico, le acque termali, lo sci 12 mesi l'anno, e anche questo è un po' complicato, passi epici, storia, cultura, Parco Nazionale dello Stelvio, e che sono i grandi benchmark, anzi no, i grandi punti forti della offerta dell'area, sci alpinismo, sport outdoor, trekking, Bormio 360, chiusure al traffico, come Enjoy Stelvio. Comunque l'ho incontrato anch'io Albertone anni fa, e mi avevo invitato ad andare a sciare con lui, pensa un po'.
Ma dai!
Sì, comunque... Bisogna proseguire con le attività in Bormio marketing, social media, e supportare eventi estivi. Sì, anche perché appunto la montagna d'estate probabilmente è il prossimo futuro.
È sempre piena, scusa, se uno vuole prenotare.
Ci sono dei problemi
sono
sul
fullo.
Tema della neve. Sappiamo che la neve
perché
è un po' più
c'è.
Scarsa.
Esatto,
e quindi è più la diciamo la
fai le mitiche passeggiate.
La villeggiatura estiva che funzionerà probabilmente in futuro. Comunque, avviare nuove iniziative e iniziare a collaborare con enti locali e non solo per il coordinamento della comunicazione dei principali eventi. Comunicare fondamentale. È stato anche avviato un tavolo strategico di destinazione per la definizione del piano marketing invernale e progetto di destinazione, con partecipazione a tavoli di confronto verticali come sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
E adesso vediamo un po' di numeri per capire cosa sia stato fatto nell'inverno 2022-2023. Sono stati spesi in Valtellina, in marketing, dal 1 maggio 2022 al 5 aprile 2023 circa 500.000 euro. È stata la prima stagione invernale veramente post-Covid, senza restrizioni, denotata da scarse partecipazione della neve, con impianti sciistici aperti dal 3 dicembre 2022 al 10 aprile. I dati sono stati rielaborati poi lo scorso 24 aprile, a un tasso di chiusura a marzo dell'81% per gli alberghi e 60%, 67% gli appartamenti. Altre cifre: 12.784 posti letto, 159.111 arrivi, presenza con permanenza di 3 giorni di 513.206 persone. La cosa importante è che ci sono sempre più italiani, diciamo così, che sostano di più, è normale. Ecco, allora il punto di vista, l'obiettivo, il focus della Valtellina, delle prossime stagioni, del prossimo inverno, sarà quello di aprire sempre di più alla partecipazione estera, quindi internazionale. E quindi speriamo che nevichi.
E non è l'unica area montana di villeggiatura appunto invernale che punterà sugli stranieri.
E sai perché? Chi c'è?
Perché i costi sono sempre più alti, e purtroppo. Beh, certo. Io ne so qualcosa perché sono una sciatrice e dopo il Covid sono letteralmente esplosi.
Chissà come mai. E allora, De Leonardo de Sandova di Vivi vi rimanda alla prossima stagione invernale. Stiamo scherzando, invece siamo sempre più vicini all'estate. Pensate, mancano praticamente 4 settimane. E quindi vi lasciamo con un altro duo, diciamo così, electro vintage, molto strano, anche perché ripercorre un po' le strategie, per esempio, degli Yazoo. Non so se vi ricordate, Vince Clark e Alison Moyet, era all'inizio degli anni Ottanta, una parabola meteorica che durò veramente lo spiffero di 2 album che però sono stati consegnati alla storia. In questo caso ci troviamo di fronte agli UH, è come una sorta di esclamazione. E loro sono Dominic e Fionnuala Kennedy, che hanno ricevuto, insomma, il promemoria giusto per rifare il verso a questo modo di scrivere e interpretare canzoni. Tra l'altro il nome è veramente particolare, e non ci sono equivoci sull'interpretazione, è proprio un'esclamazione. Erano usciti nel 2019 con un EP, questo Humanus è il loro album di debutto reale, ed è una cosa un po' strana perché sembra un incrocio tra un rave acido neoceltico e il folk cibernetico. Quindi attenzione e andiamo ad ascoltarci, e con questa vi salutiamo, 500 Ashen Dead da Humanus i UH, perché sennò qualcuno si confonde. Cara Silvia, io ti auguro un fantastico weekend e una buona ripresa di settimana lavorativa e tutto quello che desideri.
Altrettanto a te e altrettanto a tutti.
E allora tante tante belle cose anche a Mauro Magnitosi. Ciao a tutti, ciao ciao.